o filmati di tutti i tipi. Quello che invece, l'episodio che più mi ha colpito dal punto di vista del gender, è stato quando mi ha chiamato una mamma e mi ha detto: sa, mia figlia è tornata da scuola e mi ha detto: mamma, la maestra ci ha insegnato che ci sono i maschietti, le femminucce e Stellina. E la mamma dice: ma chi è Stellina? Sì, mamma, Stellina è maestro e femminuccia, tutte e due. E la mamma dice: ma no, ma questa è una stupidaggine. Dice: no, mamma, la maestra si sbaglia. Dice: no, mamma, state attenti, perché nella nostra classe ci sono già 3 stelline. Avete capito? Ne hanno già rovinati 3. Cioè, noi abbiamo una maturità e una capacità critica che ci consente di dire che questa roba qui è un'assurdità, ma da 0 a 6 anni questa capacità critica non c'è. E quello che sta accadendo, ed è gravissimo, è che si stanno manipolando le fasce più manipolabili, no? Per creare un'antropologia capovolta. E su questo stanno toccando i piccoli, perché dando ormai per spacciati gli adulti. E su questa roba qui bisogna andare in piazza a fare la rivoluzione, mentre in realtà la cosa incredibile è che sta passando non solo nell'indifferenza generale, che è una cosa, ma peggio. Cioè, se tu ti opponi a questa roba qui sei un retrogrado. Questo è lo sviluppo, questo è il progresso. E guardate che per capire bene dove andiamo a finire, guardiamo sempre fuori. Sapete qual è l'orizzonte europeo? Questo. Il Servizio Sanitario Nazionale Inglese ha appena autorizzato l'immissione nel commercio di un farmaco, una pillola che blocca la pubertà a 6-7 anni per dare più tempo ai bambini per decidere se essere maschietto o femminuccia. Questo è il progresso che ci attende, eh? Tra l'altro, su questa vicenda qui, che è drammatica, il Papa si è espresso in questa maniera. Ha detto che è una vergogna che i bambini e i giovani vengano utilizzati come cavie per sperimentazioni educative da pensiero unico in scuole che ricordano i campi di rieducazione dei totalitarismi, genocidi del secolo scorso. Chiarissimo. Discorso dell'11 aprile di quest'anno. Torniamo un attimo al discorso della scuola, perché voglio riagganciarmi alla prima parte. Vedete, alla fine di gennaio io ho avuto tra le mani, in anteprima, 3 libretti dell'UNAR intitolati Educare alla diversità. Perché erano 3? Uno per le elementari, uno per le medie e uno per le superiori. Li leggo, vabbè, le solite cose sul gender, ci toccano pure punte di risibilità, perché si dice in questo documento del governo italiano che anche nell'elaborazione dei problemini di matematica bisognerà ter conto delle nuove figure omogenitoriali. Si fa proprio l'esempio, nei documenti del governo, si dice, esempio, Rosa e i suoi 2 papà vanno a comprare 7 lattine di tè. Se una lattina costa 2 euro, quanto costano tutte le lattine? E qui si può ridere o piangere a seconda. Quello che invece mi ha fatto sobbalzare sulla sedia è quando ho letto nelle premesse dei 3 libretti che cosa il governo italiano voleva che i docenti insegnassero ai bambini delle elementari, ai ragazzi delle medie, ai adolescenti delle superiori sul concetto di omofobia. Allora, se voi fate mente locale a quello che vi ho detto prima, cioè che si sta tentando di introdurre nel nostro sistema un reato di omofobia senza definirlo, io quando ho letto quello ho detto: è interessante capire almeno il governo italiano come lo definisce, come vuole che gli insegnanti lo insegnino. E lì è cascato l'asino, perché fra i vari criteri per definire l'omofobo, quel libretto ne definiva 4. Primo, il grado di religiosità concorre a configurare il profilo di omofobo. Secondo, credere ciecamente, e il Betti e il governo utilizzano quell'avverbio qui, ciecamente, credere ciecamente ai precetti religiosi è omofobia. Terzo, sostenere che l'omosessualità è un peccato è omofobia. Quarto, sostenere che l'unica attività sessuale lecita è quella aperta alla vita, cioè finalizzata alla procreazione, è omofobia. Io quando ho letto questi libretti dico, io sono omofobo. Ho immediatamente contattato chi immaginavo fosse i diretti interessati, la CEI e Avvenire, e Avvenire l'11 febbraio pubblica un mio editoriale in cui dico testualmente le cose che vi ho detto perché sono virgolettate dai libretti. Avevano oggettivamente un po' esagerato. Che cosa accade? 3 giorni dopo c'è la reazione politica. Interviene l'allora sottosegretario alle pari opportunità Cecilia Guerra, che era il responsabile politico del Lunar, e dice: governo non sapeva nulla, gravissimo, colpa del Lunar. Lettera di demerito a Marco De Giorgi, direttore Lunar. Interviene il sottosegretario all'istruzione, Toccafondi, dice: ah, il ministro dell'istruzione non sapeva nulla, è gravissimo, si dimette. Insomma, dopo un balletto che è durato 2 o 3 settimane, alla fine, con una circolare ufficiale, il ministero ha bloccato questi libretti. Vedete, questa vicenda ci insegna alcune cose. Intanto ci fa vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Il bicchiere mezzo pieno è che è triste pensare che se io non avessi avuto quei libretti tra le mani, ma soprattutto se Avvenire non avesse pubblicato il mio editoriale, quella roba lì sarebbe già in tutte le scuole di ogni ordine e grado d'Italia. Il bicchiere mezzo pieno è che, amici, le battaglie bisogna farle, perché si può anche vincere. Non si deve stare fermi di fronte all'ineluttabile, perché tanto ormai non c'è più niente da fare. Terza cosa che ci insegna questa storia, state attenti, e ci riporta la prima parte. Capite che se la legge non definisce con dei paletti precisi che cos'è l'omofobia, poi ognuno può dire quello che vuole. Allora, con la differenza che se lo fa Lunar si fa marcia indietro, se lo fa un giudice si va in galera. Questa è la piccola differenza. Tra l'altro, siccome per realizzare questi libretti sono state spese decine di migliaia di euro buttati dalla finestra, noi come giuristi per la vita abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio per evidente danno erariale. E questo esposto l'abbiamo fatto anche per rispetto di tutti i genitori che, come sottoscritto, hanno i figli costretti a portare a scuola anche la carta igienica perché manca. E siccome temo che la consistenza cartacea di questi libretti non consenta il riciclaggio allo scopo, è bene che qualcuno paghi. In più abbiamo scoperto che la redazione materiale di questi libretti non l'ha fatta il governo, ovviamente, l'ha fatta fare a un istituto che si chiama ATIBEC. Abbiamo indagato per capire chi erano, abbiamo scoperto che è un'associazione privata di psicologi con sede a Caserta, abbiamo scoperto che il direttore di questo istituto BEC, la dottoressa Antonella Montano, è nota solo per aver scritto un libro che si intitola Mogli, amanti e madri lesbiche, presentato da Paola Concia, quindi non proprio imparziale, e abbiamo quindi chiesto al governo, alla Corte dei Conti, di capire sulla base di quali criteri il governo avesse deciso proprio di dare. Tra l'altro, se andate sul sito del BEC, di questo istituto, potete leggere delle amenità anticlericali risibili che giustificano le baggianate che hanno scritto sull'omofobia nelle premesse dei 3 libretti. Spezzano anticattolicesimo dell'Ottocento. Chiusa questa vicenda, vi ho detto che il documento strategie nazionali tocca vari ambiti, analizziamoli due. Dice per esempio sul lavoro che da qui al 2015 in tutte le aziende pubbliche e private d'Italia bisognerà introdurre corsi di formazione sui diritti LGBT per i datori di lavoro, lavoratori dipendenti, eccetera. Bisognerà introdurre benefits vari per gli LGBT, bisogna introdurre la figura del mentore LGBT, cioè il rappresentante aziendale degli LGBT. Poi, a dimostrazione di quando l'ideologia si astrae dalla realtà, tocca punte di risibilità di comico involontario, è previsto nel documento del governo che sono previste sovvenzioni agevolate, finanziamenti a fondo perduto, agevolazioni di tutti i tipi per, udite udite, i giovani imprenditori gay del sud. Cioè, immaginate se questo serve per arrivare a dire che il 99% degli imprenditori dei giovani del sud, perché c'è uno 0,1 che hanno detto, è omosessuale, vabbè, si capisce, ma se no è veramente. Dove invece non si può, ci ride meno, è un'altra cosa. L'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, ha emanato un decalogo, 10 regole su come e cosa i giornalisti possono scrivere quando toccano i temi LGBT. Primo, pena essere deferiti all'ordine dei giornalisti, non si può più scrivere e usare l'espressione famiglia naturale. Secondo, non si può più usare l'espressione famiglia tradizionale. Non si può più scrivere che un bambino per il suo sviluppo ha bisogno di un padre e una madre. Se scrive sul giornale un LGBT o parla alla radio, va in televisione, non c'è bisogno del contraddittorio. Se invece un non LGBT su questi temi scrive, va alla radio e parla, ci vuole un contraddittorio. Poi, per esempio, non si può più usare, perché è dispregiativa, l'espressione utero in affitto. Va sostituito con gestazione di sostegno. Si ride, ma sapete qual è l'ultimo precedente in cui il governo italiano ha emanato direttive scritte ai giornalisti su cosa scrivere e come scrivere quando toccavano certi temi? Le famigerate veline del Minculpop, che non è una parolaccia, ma il Ministero della Cultura Popolare Fascista. Terzo precedente che ci porta indietro di 70 anni. Tra l'altro, su questa vicenda qui, dov'è la libera stampa? Ma voi vi immaginate se il governo su qualunque altro tema avesse detto ai giornalisti rivoluzione, sciopero oltranza? Qui noi abbiamo voluto fare un ricorso al TAR contro questa fesseria e abbiamo avuto bisogno di un giornalista. Noi davamo la nostra attività legale, ma ci voleva un giornalista iscritto all'albo direttore. Una fatica che non potete immaginare a trovarne uno. Siamo riusciti a trovarne uno solo che ci ha consentito di fare il ricorso, che è Riccardo Cascioli della Bussola Quotidiana, l'unico che ci ha messo la firma e la faccia. E adesso vedremo. Avremo una sentenza di un tribunale della Repubblica che dirà o che questa cosa qui è tutta una grande buffonata oppure che è sacrosanta. E allora avremo la certezza, la certificazione che siamo in un sistema totalitario. Potrei andare avanti per molto, ma preferisco aprire magari un dibattito che è più interessante. Concludo così, vedete, io sto girando l'Italia quasi tutti i giorni. La cosa più angosciante non è quello che si dice, che poi peggiora anche questo di giorno in giorno, di settimana in settimana, ma è la non conoscenza, cioè, è il fatto che la gente non sappia. Questo fa paura. E vedete, è capitato anche a me. Io quando sono tornato da un convegno che ho fatto a Firenze, una sera vengo invitato, era gennaio, io e mia moglie da una coppia di amici a cena. Allora gli spiego, vengo da Firenze, mi ha chiesto cosa è andato a fare. Gli ho raccontato, siccome non sapevano nulla, dice ma spiegaci, comincio a raccontare il discorso della legge. A un certo punto questo mio amico, dopo un po', si stufa. Dice no, ma tu sei esagerato, perché il Parlamento italiano non approverà mai una legge così assurda. Io ho detto, no guarda, l'ha già approvata. Dice quando? Il 19 settembre alla Camera. Risposta, ah ma noi non ci siamo accorti, noi non lo sapevamo. Ecco, quando ha usato questa espressione, noi non ci siamo accorti, noi non lo sapevamo, mi si è accesa una lampadina. Ho capito una cosa che non mi è mai stata molto chiara. Cioè, come sia stato possibile che i tedeschi, sotto il regime nazista, con i rastrellamenti, la Gestapo, i vagoni piombati, alla fine se ne siano usciti dicendo: ma noi non ci siamo accorti, noi non sapevamo. A me è sempre sembrata, sinceramente, una scusa un po' poco plausibile. E invece, amici, può accadere e sta accadendo. Cioè, è possibile che fra 20, 30, 40 anni qualcuno dica: come hanno fatto in Italia a provare una legge così, poi sono finiti tutti dentro, nessuno si è accorto? Sì, nessuno si è accorto e nessuno sapeva. Con aggravante, però, che i tedeschi non avevano neanche la televisione, noi abbiamo persino internet. Ed è così che si perde la libertà. A me una sera a Roma, mentre facevo un incontro in una parrocchia, ho visto arrivare una persona, una signora anziana, molto molto anziana. Entra dentro, si mette tra il pubblico, dico: questa avrà più di 90 anni. Sta lì, vedo che applaude, annuisce, segue. E a un certo punto, alla fine, dico: vado a trovarla. Dico: signora, certo, scopro che ha 97 anni, lucidissima. Dico: è la sua età, andiamo. E questa mi dice: sa, sono venuto a fare quella che non ho fatto 70 anni fa. E io non capivo. Cosa intende, signora? Si dice: perché sa, quando sono state approvate le leggi razziali in Italia, mica siamo andati in piazza a protestare. La stragrande maggioranza degli italiani non sapeva neanche cosa succedeva, perché sa, allora c'era tanta ignoranza. E quelli che sapevano come me dicevano: sì, vabbè, ma cosa vuoi che succeda in Italia? Ah, qualcuno diceva: ma è una questione politica, perché abbiamo fatto l'accordo con la Germania. Anzi, mi ha raccontato questa signora: io andai persino dal mio parroco e il prete mi disse: figliola cara, ci sono problemi ben più gravi di queste buffonate della politica. Mi fa: lo sa quando ci siamo accorti che cos'erano le leggi razziali in Italia? Dico: no signora, nell'ottobre del 43, quando le SS hanno circondato il portico di Ottavia, il ghetto a Roma, hanno portato via 1000 ebrei e sono tornati in 29. E la mia migliore amica, che è un'ebrea, non è più tornata. Quello che non ho fatto per lei allora non voglio che ricapiti. È così che si perde la libertà. Tra l'altro attraverso un sistema di comunicazione che è drogato, che Goebbels. Io sono testimone oculare. L'11 gennaio di quest'anno, a Piazza Santi Apostoli, 500 metri da Piazza Venezia, nel cuore di Roma, la Manif Pultus organizza una manifestazione nazionale. Vengono con pullman da tutta Italia, migliaia di persone, ci sono una decina di parlamentari tutti di primo piano, la Roccella, Giovanardi, Malanga, Spaccia. Ci sono tre cameraman di tre televisioni, una decina di giornalisti, io riconosco quello del Corriere, Repubblica, Libero, Messaggero, però accanto a Giovanardi mi ha toccato, guarda, c'è anche l'inviato dell'ANSA. Questa manifestazione dura dalle 3 alle 7 di sera. Questi giornalisti lavorano un'oretta, intervistano tutti. Il giorno dopo, 12 gennaio 2014, vi prego, andate in emeroteca a controllare. Uno dice: non c'è niente. No? Magari. Non solo non c'è niente di quella manifestazione, ma sapete qual è la notizia che il Corriere, Repubblica, Libero, il Messaggero danno? Un corteo di 300 persone alla Magliana per protestare contro l'omofobia perché era morto un parrucchiere gay. Chi non c'era e legge il giornale dice: beh, basta con questa omofobia. Spariti. Ma se io non avessi visto con i miei occhi non avrei creduto. Scusate, le cassette di quei tre cameraman dove sono? Le registrazioni di quei giornalisti dove sono? Questa gente ha lavorato per niente. Chi li ha fermati? Allora la realtà non è quella che si legge nei giornali, è quella che il potere vuole che noi pensiamo sia. Ed è per questo motivo, e chiudo, che il 24 di dicembre, alla vigilia di Natale dell'anno scorso, quando mi sono accorto che di tutta questa vicenda allucinante di cui oggi voi avete conosciuto la punta dell'iceberg, non c'era traccia, cioè il buco nero di internet aveva fagocitato tutto, ho detto: non è possibile che questa roba passi senza lasciare traccia. E allora il 29, il 30 e il 31 di dicembre mi sono chiuso in casa 12 ore al giorno per documentare in un libro, compresi i resoconti stenografici della Camera, gli atti, tutto quello che è accaduto. Perché? Perché, amici, è inevitabile, prima o poi ci verranno a dire: noi non ci siamo accorti, noi non lo sapevamo. No, noi dobbiamo essere in grado di dire: no amici, noi queste cose le abbiamo dette e gli incontri come oggi sono sacrosanti e le abbiamo scritte a futura memoria, a futura vergogna. Grazie.